Charles Dickens, la piccola Dorrit. 19 Inutile avvertimento. Un governo straniero cercava degli ingegneri per dirigere un'impresa. Ardita e rischiosa si era rivolto a Deutsche perché assumesse la direzione dei lavori. Era da presumere un'assenza di mesi, forse di anni. I preparativi della partenza e il regolamento dei conti fra i due soci avevano richiesto un lavoro straordinario che aveva assorbito Arturo giorno e notte. Arturo, in qualità di amministratore, spiegò a Deutsche la situazione della ditta, lo stato delle perdite e dei profitti, i pagamenti da effettuare e gli stessi incassi sui quali si poteva fare affidamento. L'inventore ascoltò l'amico con pazienza, ammirando l'ordine in cui era tenuta la contabilità. Niente potrebbe essere più in ordine di così, caro amico mio. Sono felice della vostra approvazione. Ora, riguardo all'impiego dei nostri capitali, durante la vostra assenza, quanto a questo, l'interruppe Deutsche, è assolutamente affare vostro. Continuate ad agire in nome di tutti e due, come se io fossi presente. Ho piena fiducia in voi e sono convinto che sceglierete sempre la via migliore. L'unico pregiudizio che ho riguardo al denaro è una certa prevenzione contro la speculazione, ma questo è ben lungi dall'essere frutto di riflessione. Non è certo un pregiudizio, è al contrario una prova di buon senso. Sono lieto che sia anche la vostra opinione. Mezz'ora fa, continuò Arturo, facevo la stessa osservazione a Panks che è passato a salutarmi. Siamo tutti convinti che la mania delle speculazioni aleatorie è pericolosa, tanto da meritare quasi il nome di vizio. Panks. Certo è un uomo prudente. Ma ora, mio caro amico, aggiunse Deutsche, consultando l'orologio, dato che la marea non aspetta nessuno, debbo lasciarvi. Daniele Deutsche scambiò con il socio un'affettuosa stretta di mano e, lanciando uno sguardo d'addio al laboratorio, uscì. Una vettura l'attendeva nella strada per portarlo a Southampton, luogo di convegno della spedizione, e gli operai, radunati intorno alla vettura, esprimevano auguri e saluti al principale che partiva. Deutsche, commosso, strinse la mano ai lavoratori con un
addio, amici miei.
Poi la vettura si allontanò. Fra gli operai era in prima fila il buon Giambattista Cavalletto, il quale aveva gridato i suoi
urra
augurali, come se fosse stato un vecchio inglese. Poi, eccitato dalle grida e dai saluti, aveva preso ad intonare la vecchia canzone francese dei
compagni della Mariolaine.
Come fate, Cavalletto, a conoscere quella canzone? Domandò Clennam. Per Bacco, signore. La cantano tutti in Francia. Perfino i bambini. Spiegò il piccolo italiano. Ebbene, disse Arturo, l'ultima volta che l'intesi io, non la cantava precisamente un bambino, ma un tristo figuro, che concluse le strofe con un
morte e dannazione.
Come dite? Disse Cavalletto pallido ed emozionato. Signore, sapete quando ho inteso quella canzone l'ultima volta? Con vivacità tutta italiana, aiutando il suo cattivo inglese con i gesti e le smorfie, Cavalletto descrisse un uomo alto con baffi e pizzo nero naso aquilino, intabarrato in un gran mantello nero. Eseguiva quella pantomima con l'abilità di un artista consumato e Clennam lo osservava stupefatto. In nome del cielo, disse Clennam, conoscete forse un certo Blandois? No, rispose Cavalletto. L'uomo che mi descrivete era forse presente quando ascoltavate questa canzone? Sì. Aspettate, disse Clennam, levando di tasca un giornale, leggete questo avviso. Si tratta del vostro uomo? Giambattista lesse e subito esclamò. E lui, non c'è dubbio, è proprio lui. La scoperta è più importante di quanto non crediate, disse Clennam, agitato, ditemi tutto ciò che sapete di quest'uomo. A Marsiglia, cominciò quasi a malincuore l'italiano, era in carcere con me e io credo che fosse un assassino. Clennam indietreggiò come se avesse ricevuto un colpo, tanta fu la sua sorpresa nel pensare che sua madre aveva intrattenuto rapporti con un tipo simile. Cavalletto lo pregò a mani giunte di ascoltare la storia delle proprie disgrazie e raccontò al suo protettore, con accento sincero, come fosse in carcere a Marsiglia insieme col misterioso individuo, perché colpevole di contrabbando, reato comunissimo tra i marinai. Recuperata la libertà, aveva incontrato in un albergo di Calonne-sur-Saône, il poco raccomandabile ex compagno di prigione, che aveva assunto il nome di Lagnier, mentre in carcere si faceva chiamare Rigaud. L'italiano avvertì infine di aver visto anche a Londra tale individuo, e Clennam, confrontando le date, non ebbe più alcun dubbio. Si trattava della stessa persona. Ascoltate ora. Quest'uomo è sparito, tanto meglio. Esclamò Cavalletto, siano rese grazie al cielo. Ma io non avrò riposo, spiegò Clennam, finché non saprò che cosa ne è successo. Ora, mio caro Cavalletto, se avete della riconoscenza per me, ma certo, signore, protestò l'altro. Ebbene, se troverete quell'uomo o scoprirete ciò che è avvenuto di lui, insomma qualunque cosa sappiate sul suo conto ditemelo, e mi renderete il più grande servizio che potete immaginare. Non so da che parte cominciare, osservò l'italiano, ma la spunterò. Rimasto solo, Arturo non seppe distogliere il pensiero dal misterioso individuo e dalla sua scomparsa. La persuasione che Blandois, come si chiamava, fosse un miserabile non faceva che dare scala alla sua inquietudine. L'ostinazione della madre a non dare spiegazioni sui suoi rapporti con quell'individuo aumentava la sua agitazione. Decise pertanto di recarsi alla casa materna. La porta era aperta e l'ex domestico Flintwink era sulla soglia, intento a fumare la pipa. Buonasera, disse Arturo. Buonasera, rispose l'altro. Clennam aveva sperato di cavar qualcosa parlando con la vecchia Affery, ma dovette accontentarsi del marito. Avete qualche notizia? Domandò. Nessuna. Il comportamento di Blandois mi preoccupava molto, disse Arturo. Non ne vedo affatto la ragione, perché quello che fa il signor Blandois non è affar vostro. Geremia girò sui tacchi ed entrò in casa. Ebbene, signore, non volete entrare? Disse l'ex domestico. Mia madre è sola? No, sono con lei il signor Casby e sua figlia, appena arrivati. Arturo avrebbe preferito trovare sua madre sola, ma fece buon viso a cattiva sorte ed entrò nella camera della malata, dove il gruppetto stava prendendo il tè. Flora si era sbarazzata del cappello e del mantello come per una lunga visita e anche il padre si era comodamente seduto presso il fuoco. Questo indusse Arturo a non perdere tempo ed egli entrò quindi subito in argomento. Chiese scusa agli ospiti e spinta la poltrona di sua madre in un angolo per non essere udito dagli altri, disse alla vecchia signora. Mamma, ho appreso oggi stesso qualcosa sui precedenti dell'uomo chiamato Blandois, qualcosa che voi ignorate e che credo dovervi dire. Io non so nulla sul conto di quell'uomo, Arturo, rispose la signora ad alta voce. Quell'uomo era in prigione a Marsiglia, non per una futile colpa ma per assassinio. Chi te l'ha detto? Un suo ex compagno di prigione. Detenuto nella prigione di Marsiglia sotto accusa di omicidio, ripeté la signora Clennam con aria calma. Non ti ha detto altro il suo ex compagno di prigione? No, mamma. Certo questo ex compagno non si confesserà complice di Blandois. Ecco davvero un bel soggetto di conversazione. Signor Casby, Arturo mi dice ora, non parlare, mamma, esclamò Arturo. Ebbene, perché? Hai altro da dirmi? Vi prego di scusarmi, signor Casby, e voi pure Flora, se trattengo ancora per qualche minuto mia madre. Ebbene, che cosa c'è? Disse la vecchia. Mamma, non intendevo che tu rendessi pubblico quanto ti ho comunicato. È meglio tacere. Me lo chiedi come condizione? Sì. Non dimenticare allora che sei tu a fare un mistero di tutto ciò, non io. Che mi importa di ciò che è stato quell'uomo? Che mi importa dov'è stato? Mi è perfettamente indifferente che lo sappiano tutti. E ora lasciami coi miei amici. Arturo ricondusse la poltrona nel cerchio dei visitatori e lesse nel viso antipatico di Geremia una soddisfazione che certo non era frutto della conversazione con Flora, ma era generata dall'inutilità del suo tentativo di ravvicinarsi alla madre. Non restava ad Arturo che cavar qualcosa dalle confidenze della vecchia Affery. Ma essa non tradì il suo segreto. Vi dirò tutto quando vi avrò visto affrontare e dominare vostra madre Geremia. Solo allora vi racconterò i miei sogni. 20 Il crack di un banchiere l'illustre Merulès continuava la sua brillante carriera e si cominciava a mormorare che un uomo simile, il quale aveva reso alla nazione tanti servizi, non potesse rimanere nella cerchia delle persone comuni. Si parlava di una sua nomina al baronetto, forse anche a Pari. La voce pubblica diceva che Merulès stesso avesse respinto l'offerta ufficiale del primo titolo, dichiarando Lord Decimus. No, milord, resterò semplicemente Merules, oppure mi eleverete al rango di pari. Si diceva che quella risposta avesse piombato il vecchio lord in un grave imbarazzo. Non era una cosa semplice elevare un borghese al rango di pari e, d'altra parte, come opporre un rifiuto al potente banchiere? In quella penosa incertezza trascorsero così 3 mesi da quando i fratelli Dorrit erano stati sepolti assieme a Roma, nel cimitero degli inglesi. I coniugi Sparkler erano alloggiati in un albergo degno del loro rango, una vecchia costruzione nobile sì, ma priva di comodità e così male areata da conservare sempre l'odore delle cucine. Fu in quella odiata residenza che la signora Fanny Sparkler aveva stabilito di dar battaglia aperta alla suocera, quando l'arrivo della triste notizia da Roma giunse a sospendere l'apertura delle ostilità. Fanny, che in fondo non era cattiva, fu assalita da una crisi di dolore che durò mezza giornata, poi cessò di lamentarsi e prese a decidere della sua futura condotta. Era una domenica sera e, nella sala triste e male illuminata del vecchio albergo, i coniugi Sparkler avevano appena finito di cenare. Fanny, seduta su un divano, guardava nella via attraverso i vetri mentre il marito era affacciato al balcone e, ammirando ancora una volta l'effetto dei suoi abiti da lutto, disse: «Vediamo, Edmund, se hai qualcosa da dire, dillo pure». «Anima mia, non ho niente da dirti», rispose francamente l'interpellato. «È stata una giornata terribilmente afosa, non ne posso più». «Non hai il tuo ventaglio, mia cara?» «Su via, non dire le tue solite sciocchezze». «Certo che l'ho». «Tesoro mio», disse il marito, «mi sembra che tu abbia i nervi a fior di pelle». «Cielo, che giornata!» esclamò la signora. «Sei insopportabile, Edmund». «Su via, siedi qui vicino a me, voglio che tu senta bene le mie parole». «Sono stanca di restare sola, dobbiamo decidere qualche cosa, perché io non resisto più». «Infatti, mia cara, tutti sanno che sei fatta per brillare in società». «Già, brillare in società», ripeté Fanny con malumore. «Non mi sono ancora rimessa dall'orribile notizia della morte di mio padre e di mio zio. Veramente per quest'ultimo non posso dire che sia stata una disgrazia, perché quando uno diventa impresentabile come lo era lui, è meglio che muoia». «Spero, mia cara, che tu non voglia alludere a me», interruppe umilmente Sparkler. «Non è forse chiaro che alludevo a mio zio?» «Sì, ma mi guardavi con un'aria così espressiva, che mi sono sentito a disagio, amore mio. Mi hai interrotto e non ricordo più che cosa volevo dire, sarà meglio che vada a coricarmi». Poi incoerentemente la bella signora aggiunse: «Mi domando che cosa poteva succedere di peggio. Nel momento stesso in cui potevo brillare in società, mi trovo in una situazione che mi vieta, sotto un certo punto di vista, di presentarmi in pubblico. E troppo». «Ma perché pensi questo?» «Edmund, non sai dire che assurdità. Eppure bisogna che mi rassegni». «Ma ecco ciò che volevo dirti, quando mi hai interrotta. Se io non posso mostrarmi in pubblico, nulla mi impedisce di invitare qui il mondo elegante. Non posso passare intere giornate così. D'altronde, arriverà presto tua sorella, certo, la mia cara Annie», sospirò la signora. «Non già che la sua presenza possa bastare, no?» disse Edmund stupito. «Edmund, mi fai perdere la testa, con la tua abitudine di interrompermi. Annie era affezionatissima a papà e senza dubbio sarà quanto mai afflitta. È come me, che ho tanto sofferto. Ma forse avrà sofferto anche di più, perché ero stata al letto di papà fino all'ultimo. Caro papà, che uomo distinto era! Che differenza fra lui e lo zio! Dovremo perciò distrarre un poco la nostra cara Annie, anche perché la sua salute non ne abbia a soffrire. Inoltre la mia cara sorella sarà anche affaticata per aver assistito Edward durante la sua malattia. Finché nostro fratello non sarà guarito, non potremo regolare gli affari di famiglia. Per fortuna tutte le carte e i documenti sono qui a Londra, depositati presso i nostri agenti e possiamo attendere con tranquillità la guarigione di Edward, che è in Sicilia in convalescenza. In ogni caso non esiste persona al mondo che sia abile nel curare gli ammalati quanto Annie. Per combinazione, siamo finalmente d'accordo su qualcosa», osservò la signora Fanny. «Infatti Annie è un'abilissima infermiera. Il fatto è che tuo fratello Edward l'ha passata davvero brutta. Certo, la malaria non è una malattia da poco. Edward la deve aver contratta viaggiando nella campagna romana. e purtroppo non ha fatto in tempo a tornare a Roma per vedere ancora una volta nostro padre. Inoltre, l'esistenza che conduce non è la più adatta per la salute. Ma, a parte tutto ciò, è necessario che Amy sia un poco distratta dalla tristezza in cui si trova. Farò qualcosa per lei, per la mia cara Amy. Quanto all'eredità del povero babbo, devo aspettarmi poco, perché mi aveva già assegnato una quota considerevole all'atto del mio matrimonio. In quel momento qualcuno bussò alla porta. Ma l'oscurità incombente in tutto l'albergo non permetteva che nel corridoio si distinguesse a prima vista chi fosse il visitatore. Quando questi entrò si riconobbe alfine il signor Merules. «Scusate la poca luce, s'affretò a dire Fanny. Edmund, muoviti, porta una candela. Non occorre che vi disturbiate», disse il banchiere, «sono passato di qua e ho voluto darvi un breve saluto. Avete già pranzato?» «Ecco, non precisamente», rispose l'illustre personaggio, «ma non ho appetito. Dovevo pranzare con mia moglie in città, ma ho preferito lasciarla sola e sono venuto qua, solo per farvi una rapida visita. È un peccato che non abbiate mai qualche ora libera per noi», lamentò Fanny. «Certo, sono sempre molto occupato. Dovreste riposarvi, altrimenti finirete con il cadere ammalato». «In quanto a questo mi sento benissimo», protestò il banchiere. «Parlavamo proprio del povero signor Dorith, quando siete entrato», osservò Edmund col suo solito senso di opportunità. «Davvero? Curiosa coincidenza», disse il banchiere. «Sì», spiegò Fanny, «stavo dicendo che la malattia di mio fratello ritarda la sistemazione dell'eredità di mio padre. Ma non importa, purché la signora General non riceva nulla, e infatti non avrà nulla», osservò Merules. «Che cosa volete che abbia? E ora vi lascio. Sono proprio passato unicamente per un saluto». Strinse la mano alla dama e al figliastro e uscì. Fanny, presa da una crisi di tristezza dovuta alla lunghezza della giornata e alla solitudine, si affacciò al balcone con le lacrime agli occhi e poté scorgere fra il velo del pianto il celebre signor Merules che si precipitava per la via correndo come se fosse stato posseduto da mille diavoli. Quel giorno la signora Merules pranzava da un illustre medico. Gli invitati erano moltissimi e tutti eleganti appartenenti al bel mondo. Tra essi vi erano anche Ferdinand Barnacles, il vescovo e molte dame, tutte proclamanti in coro l'amabilità del celebre dottore e la simpatia che egli destava. Quell'uomo godeva infatti di una particolare stima nell'alta società e specialmente fra le signore, che potevano così vantarsi di essere in cura da uno dei più famosi medici del momento. L'assenza del signor Merules era indicata dalla sua sedia vuota, ma gli invitati non si sarebbero accorti d'altro, perché al solito il grand'uomo restava muto come un pesce. Da qualche tempo, avvertì il celebre avvocato, è giunta al nostro orecchio la voce che la nobiltà del regno sarà aumentata. «Davvero?» domandò la signora Merules. «Sì, e al vostro grazioso orecchio non è giunto nulla, signora?» «Sapete che pochi sono come me ignari delle voci che corrono?» «Sì», schermì la moglie del banchiere, con noncuranza. «Ditemi, di che si tratta?» «Che cosa volete che dica alla più elegante, alla più incantevole, signora, regina della nostra società?» insinuò l'avvocato. «Ebbene, signore, me lo direte la volta prossima», e la signora Merules si alzò prendendo congedo. Il dottore accompagnò la distinta ospite fino alla carrozza, poi ritornò in salone, dove a poco la compagnia si diradava. Il medico, rimasto solo, si mise a leggere, ma per poco, poiché suonarono la porta. L'orologio suonava mezzanotte. Il dottore aprì e si trovò di fronte un popolano a testa nuda in maniche di camicia, dall'aria agitata e quasi senza fiato per il gran correre. «Signore, vengo dallo stabilimento dei bagni qui vicino», ansimò. «E che cosa volete da me?» domandò il dottore. «Tenete», e l'uomo porse al medico un foglietto, «ecco che cosa abbiamo trovato sulla tavola». Il medico lesse il biglietto con il suo nome e il suo indirizzo, e subito prese soprabito e cappello, chiuse la porta e seguì in gran fretta l'uomo. Una gran folla gremiva le vicinanze dello stabilimento e il dottore dovette subito pregare perché i curiosi fossero allontanati. La voce della morte del grand'uomo si sparse con fulminea rapidità. Tutti trovarono che il defunto era un uomo ammalatissimo, afflitto da tutti i disturbi e le malattie possibili. Verso mezzogiorno la voce pubblica si orientò sulla meningite e tutti parvero soddisfatti di tale diagnosi. Ma verso l'ora d'apertura della borsa, la storia della meningite cominciò a scomparire. S'intesero dovunque sinistri rumori e scricchiolii. Tutta la baracca stava sfasciandosi. Si cominciò a parlare di una dilazione di qualche settimana, poi di una vera e propria chiusura della banca di Merolès. A misura che le voci prendevano consistenza, diventavano sempre più minacciose. Verso sera cominciò a circolare la parola fallimento e tutti quelli che avevano creduto alla sagacia e all'abilità di Merolès compresero finalmente di aver perso il loro denaro irreparabilmente. La verità apparve al fine completa, man mano che nuove edizioni di giornali recavano i particolari della fine del banchiere e del fallimento rovinoso di tutte le sue imprese bancarie, finanziarie e commerciali. Annunciato dal suo respiro affannoso, Pancks si precipitò nel piccolo ufficio di Clennam. Ormai l'inchiesta sulla morte del banchiere era chiusa, il fallimento della potente banca era dichiarato e tutte le imprese del grande Merolès avevano seguito la stessa sorte. Tutto era andato in fumo. Il vascello della fortuna di Merolès e di tutti quelli che avevano avuto fiducia in lui era stato travolto dall'uragano e sulla superficie del mare non si scorgevano ora che rottami. Che cos'era diventato l'ordinato ufficio della società Deutsche Clennam? Il regno della confusione. Lettere non aperte, carte sparse dovunque e in mezzo a questi segni della disfatta e dello scoraggiamento, il socio di Daniele Deutsche sedeva immobile, Pancks arrivò correndo e appena scorse Clennam gridò. Sono stato io che vi ho spinto, io che vi ho mal consigliato. Trattatemi come mi merito, insultatemi. Oh, Pancks. Replicò Clennam. Non ditemi ciò che meritate. E io ho forse minor colpa di voi, io che ho rovinato il mio socio? Fatemi dei rimproveri, insultatemi, chiamatemi canaglia, truffatore. Su via, non risparmiatemi. E il povero Pancks si strappava letteralmente i capelli. Ora devo prendere le mie decisioni, disse Clennam asciugandosi una lacrima. Devo salvare la reputazione di Deutsche e cercare di riparare al malfatto, con tutto il denaro che possiedo fino all'ultimo centesimo. Bisogna che rimetta ai creditori la direzione di quest'azienda della quale ho abusato e che riprenda a lavorare in qualche impiego, fino alla fine dei miei giorni. Non c'è altro mezzo per superare la tempesta? No, Pancks, ho perso tutto. Più presto farò i miei dolorosi passi, e meglio sarà. E tutta la notte che rifletto a questa soluzione, non ho altra via d'uscita. Ma almeno non precipitate. Consultatevi con qualcuno, con un uomo di legge. Mi permettete di andare a chiamare Rugo? Sì, anzi ve ne sarò grato. L'ometto non se lo fece dire due volte, e partì di gran carriera, ritornando poco dopo in compagnia del legale e consigliere signor Rug. L'amico Punk mi ha spiegato qualcosa per la strada, disse Rug. Sono spiacente di ciò che vi è successo e soprattutto di vedervi così abbattuto. Che cosa posso fare per aiutarvi? Clennam spiegò allora al legale la sua decisione. Disse di volersi assumere in proprio tutta la perdita avvenuta durante l'assenza del socio e a insaputa di questi. Diede istruzioni perché fosse dichiarato pubblicamente che la responsabilità dei debiti contratti era tutta a carico di Arturo Clennam, che aveva rischiato il capitale della società di propria iniziativa e contro il parere del socio. Dopo poco più di una settimana, Rug dovette annunciare a Clennam che, a suo avviso, numerosi creditori dovevano avere ormai avanzato domanda per farlo arrestare. «Non mi resta che subire le conseguenze dei miei atti», disse Arturo. Quando verranno ad arrestarmi, mi troveranno qui. Vi consiglierei invece di non farvi trovare. E perché? Perché per ora so che si tratta di un arresto per debiti di piccole somme ed è meglio invece che vi arrestino per il totale dei vostri debiti. In questo caso vi rinchiuderanno nella prigione di King's Bank, mentre, se vi lasciate prendere ora, sarete rinchiuso nell'orribile prigione di Marshalsea. Preferisco proprio Marshalsea, dichiarò Arturo. Allora, se è questione di gusti, mi arrendo. Così Clennam e il legale si avviarono verso Bledinghears Yard agli uffici della Clennam e Deutsche e pochi minuti dopo il loro arrivo videro giungere un piccolo uomo che con un'orribile pronuncia chiese del signor Clennam. Così Arturo seguì il creditore fino al luogo che tanti ricordi destava in lui, Marshalsea. Kiveri e suo figlio John erano di guardia e quale non fu il loro stupore quando videro giungere Clennam e il suo accompagnatore. Il significato della scena era più che evidente. Kiveri porse la mano ad Arturo e si dolse di rivederlo in quelle circostanze. John fu più riservato, ma quando si trattò di accompagnare il nuovo detenuto nella stanza assegnatagli, lo collocò proprio nell'antica camera dei Dorrit. Clennam, riconoscente, porse la mano al giovane Kiveri. Ma questi la respinse con aria addolorata. «Non posso stringervi la mano, signore, ma non fa nulla. Sono lo stesso lieto di avervi favorito, assegnandovi questa camera». Arturo rimase dolorosamente stupito dal contegno del giovane, ma presto l'episodio venne travolto dalla folla dei ricordi che assalirono la sua mente nel ritrovarsi fra quelle mura che avevano avuto tanto parte nella vita della cara sua amica, l'assenza dell'angelo consolatore che aveva rianimato tante volte quelle squallide mura procurò ad Arturo una commozione vivissima e fu tra i singhiozzi che esclamò: «Mia piccola Dorrit!» 21 La rivelazione di un amore era mezzogiorno e il sole proiettava i suoi raggi più caldi sulla prigione di Marshalsea. Arturo, abbandonato su una vecchia poltrona, era immerso nelle sue riflessioni. La porta della camera si aprì e apparve la testa del carceriere Kiveri. «Sono smontato di guardia, signor Clennam, e sto per uscire. Avete bisogno di qualcosa?» «No, grazie. È arrivato il pacco dei vostri abiti e mio figlio ve lo porterà. Vorrei dirvi una cosa».
«Dite pure, buon uomo», rispose Arturo.
«Volevo dirvi, signor Clennam, di non prestare troppa attenzione al comportamento di mio figlio. È un bravo ragazzo». E dopo queste parole misteriose, il carceriere salutò e si ritirò. Pochi minuti dopo, bussò alla porta John ed entrò posando la valigia di Arturo.
«Grazie, mi spiace avervi disturbato.
Spero che ora non vorrete rifiutarmi una stretta di mano», disse Clennam.
«Mi spiace, signore, ma sento di non poterlo fare.
Ma perché dunque vi mostrate così maldisposto verso di me, mentre mi rendete dei servizi tanto utili? Se vi ho fatto involontariamente qualche torto, ne sono molto spiaciuto».
«Vi chiedo scusa», mormorò John.
«Siete scusato senz'altro», rispose Arturo, «non parliamone più. I mobili che sono in questa camera sono di mia proprietà e di solito li do in affitto ai detenuti che alloggiano qui. Sono ben lieto di metterli a vostra disposizione, s'intende senza alcun compenso. Potrei sapere che cos'è che ispira codesta vostra strana condotta?»
«Non posso dirvelo», e la voce di John si fece aspra. Poi con un altro tono proseguì:
«Vorreste dirmi, signor Clennam, per quanto tempo ancora non vorrete prendere cibo?»
«Non ho bisogno di nulla, grazie, non sento appetito».
«In verità, se non volete aver cura della vostra salute per voi stesso, dovreste almeno averla per riguardo a un'altra persona».
«E per chi mai?»
chiese Arturo sospirando.
«Signor Clennam», disse John con vivacità, «mi stupisce che un gentiluomo come voi mi dia una risposta così poco sincera. Parola d'onore, vi credevo diverso». Poi fissando l'ospite, con aria indignata: «Ero deciso a non pensare più a quella mia insensata passione, ma quando stamane vi siete presentato alla prigione, una folla di sentimenti ha tumultuato dentro di me. Però sono riuscito a mantenermi calmo, ma ora voi avete il coraggio di venire a mortificarmi, quando faccio l'allusione più innocente».
«Ma che cosa volete dire, John?»
«Non ho mai avuto la minima speranza, ma ciò non vi dà il diritto di supporre che abbia tutto dimenticato».
«E allora?»
domandò Arturo.
«Allora», e John riprese la sua fisionomia più dura, «quando io vi dico, signor Clennam, se non pensate a voi, pensate almeno a chi vi è affezionato, perché non usate con me la franchezza che io uso con voi? Forse perché sono un umile carceriere? Credete che abbia avuto tanti riguardi proprio per voi? Niente affatto, l'ho fatto per una persona i cui meriti sono al di sopra dei nostri, per una persona che ha una grande influenza su di me. Capite, ora?»
«Ebbene, John, siete davvero un bravo ragazzo e il vostro carattere mi ispira una sincera simpatia. Non sapevo che i vostri riguardi erano dovuti all'influenza della piccola Dorrit. Ma vi assicuro che non vi capisco».
«Ma, signor Clennam, non mi vorrete dire che non lo sapete?»
«Ma che cosa?»
esclamò Clennam spazientito.
«Misericordia. Mi domanda che cosa?» E John sembrò appellarsi al soffitto.
«Vedete questa camera? Vedete questa finestra? Ebbene, tutti questi oggetti, questi muri sono stati testimoni per mesi interi dell'amore della signorina Dorrit, dell'amore per voi, capite ora?
Arturo restò immobile con gli occhi fissi su John e non seppe articolare parola.
Per me?
Mormorò infine.
Certo, per voi, ripeté John quasi gridando.
Ma voi sognate, voi vi sbagliate.
Io mi sbaglio?
Proprio io?
Non dite questo, signore.
Qualsiasi cosa
è possibile, non ho la pretesa di essere un profondo conoscitore dell'animo umano, ma non ditemi che posso essermi sbagliato su questo punto, sulla cosa che più mi sta a cuore, sulla cosa che mi ha condotto alla disperazione, che ancora oggi mi fa singhiozzare di dolore.
Oh, non dite questo.
E il povero John si sciolse in lacrime.
Arturo espresse di nuovo al giovane la sua simpatia, ma quanto all'impressione che John aveva avuto circa i sentimenti della signorina Dorith, se ne sarebbe potuto parlare più tardi. Ora Clennam si sentiva troppo triste e abbattuto e chiedeva scusa, ma desiderava solo ritirarsi. L'amore della piccola Dorith. La notizia gli dava più dolore di tutte le altre disgrazie e non poteva crederci. L'aveva sempre chiamata la sua cara bambina, aveva cercato di guadagnarsi la sua confidenza come può fare un uomo maturo con una giovinetta, eppure, Arturo aveva con sé le due ultime lettere di Annie, le rilesse, gli sembrò di udire la tenera voce di chi le aveva scritte, ma ancora una volta l'ipotesi gli sembrava assurda. Poi, a poco riflettendo, cominciò a dubitare. Esaminò i propri sentimenti, considerò ciò che sentiva all'idea che Amine amasse un altro, rammentò la generosità della giovane nel proteggere chi aveva ridestato in lui un sentimento amoroso e da tutto ciò cominciò a emergere qualcosa che assomigliava a una simpatia amorosa. Il giudizio del pubblico riguardo a Clennam non faceva che peggiorare e Arturo era troppo abbattuto per mischiarsi con i detenuti, per fare delle nuove conoscenze e per stringere nuove amicizie. La prigionia non tardò ad agire sul suo carattere, rendendolo sempre più indolente e privo di volontà. Chiunque fosse venuto a trovarlo, se ne sarebbe accorto. Un giorno, dopo più di 2 mesi, il signor Hughes salì dal suo cliente.
«Come va oggi, signore?»
disse in tono allegro, «posso fare qualcosa per voi?»
«No, grazie.
Potrei farvi una domanda?»
«Certo», rispose Arturo.
Ecco, l'opinione pubblica si occupa molto di voi. Non sarebbe il caso di fare qualche dichiarazione?
A quale scopo, visto che non ho alcuna speranza di riabilitarmi?
Su via, signor Clennam, basterebbe poco per ottenere almeno il trasferimento alla prigione di King's Bench, insinuò Rug.
Credo di avervi già detto che preferisco restare qui.
Va bene, signore. Però permettetemi di dire che non è da buon inglese restare a Marshalsea, quando le leggi vi riconoscono il diritto di essere rinchiuso nella prigione di King's Bench. Sono mortificato che una persona della vostra importanza riceva qui la visita di un gentiluomo, ma, data la vostra decisione, non posso che sottomettermi.
Chi è il gentiluomo che desidera vedermi?
In verità non lo so, ma dall'aspetto è certamente un nobile di grande famiglia. Mi ha ceduto il passo quando ha saputo che sono il vostro legale di fiducia. Posso annunciargli che siete disposto a riceverlo?
Senza dubbio, rispose Clennam.
Allora lo avvertirò nell'uscire.
Buongiorno, signore.
Il gentiluomo dal nobile aspetto aprì la porta e agli occhi meravigliati di Clennam apparve il misterioso Blandois.
Salve, camerata detenuto. Volete ricevermi, a quanto pare?
Prima che Arturo, sorpreso e indignato, avesse il tempo di rispondere, entrarono Cavalletto e Panks. I due fedeli amici di Clennam venivano a visitarlo in prigione per la prima volta.
«Questi due imbecilli», disse Blandois, «ex Lanier, ex Rigaud, mi hanno condotto da voi».
«Ditemi, volgare individuo», esclamò Arturo, «come avete osato penetrare in casa di mia madre? Chi vi ha suggerito questa idea diabolica?»
Rigaud si mise a ridere del suo riso sinistro.
Ascoltate dunque questo nobile gentiluomo, questo virtuoso ragazzo. Mi sembra che la vostra vivacità sia un po' eccessiva.
Signore, interruppe Cavalletto rivolgendosi ad Arturo.
Prima ascoltate me. Mi avete incaricato di ritrovare Rigaud e io sono andato fra i miei compatrioti, sono stato da tutti gli italiani di Londra, poi dai francesi, poi dai tedeschi, ma nessuno sapeva nulla di lui. Finalmente qualcuno mi ha parlato di un vecchio soldato dai capelli bianchi, che viveva in modo molto misterioso. Io sono riuscito con la pazienza ad averne l'indirizzo e l'ho visto una sera mentre usciva a passeggio. Il vecchio dall'aspetto militare e dai capelli bianchi eccolo qui. Allora ho scritto al signor Panko, nuovo appellativo italiano dell'ottimo Panks, di venire a darmi una mano e gli ho mostrato Rigau dalla finestra. Siamo entrati solo oggi da lui e ve lo abbiamo portato. E ora, dopo tante chiacchiere, che cosa volete da me? Domandò con arroganza Blandois. Voglio sapere che rapporti possano intercorrere tra mia madre e un volgare assassino. Osato? Per l'inferno, siete piuttosto impudente. Voglio distruggere quell'odioso sospetto, continuò Clennam. Voglio anche sapere per quale scopo eravate da mia madre la sera in cui vi ho incontrato. Capisco dalla vostra animosità che siete qua dentro da poco, ma vedrete che la prigione vi calmerà. E ora veniamo ai nostri affari. Ricordatevi che sono un gentiluomo e parlatemi con il dovuto rispetto. Giocherò la partita fino alla fine, nonostante il vostro modo brusco di trattarmi. Volete sapere per quali motivi sono in rapporti con vostra madre? Ebbene, è perché ho qualcosa da venderle e la signora è disposta ad acquistarla. Non siamo ancora d'accordo sul prezzo, ecco tutto. Arturo maledì la prigionia che gli impediva di trascinare l'avventuriero da sua madre. Preferite forse lasciarmi tranquillo? Disse ironicamente l'altro, interpretando a suo modo il silenzio di Clennam. No, almeno farò sapere a tutti che siete vivo e sano. Non sfuggirete a questi miei due testimoni, che potranno anche condurvi davanti al magistrato. Non mi condurranno davanti a nessuno, i vostri cari amici. Al diavolo, voi e tutti gli altri. Io so ciò che voglio. Ho della roba da vendere e non sarete voi, miserabile detenuto, che me lo impedirete. Volete che mi mostri a tutti? Ebbene, lo farò da solo e più presto che non crediate. Tu, razza di contrabbandiere, portami carta, penna e calamaio, svelto. Cavalletto prese gli oggetti richiesti dal tavolino di Clennam e li posò davanti a Rigaud, che, dopo aver lanciato ai presenti uno dei suoi sorrisi sinistri, scrisse rapidamente qualche riga e poi lesse ad alta voce. Alla signora Clennam, dalla prigione di Marshalsea. Cara signora, brucio dall'impazienza di venirvi a trovare, ma temo che non vi siate ancora decisa ad accettare la piccola offerta che ho avuto l'onore di farvi. Avrò ad ogni modo il piacere di essere da voi fra una settimana, di sera, e se non accetterete quanto proposto di, ne subirete le relative conseguenze. Abbiate, cara signora, l'assicurazione della mia distinta stima. Rigaud Blandois. Finita la lettura, Rigaud piegò la lettera e la gettò con gesto villano ai piedi di Arturo. Su via, qualcuno recapiti questa lettera e mi porti la risposta, aggiunse. Cavalletto, disse Arturo, volete avere la cortesia di incaricarvi di questa commissione? Ma il piccolo italiano indicò con gesti espressivi se stesso, l'avventuriero e la porta, esprimendo in tal modo il desiderio di rimanere a guardia di quest'ultima, per cui il signor
Panko
si offrì in sua vece e scivolò attraverso lo spiraglio della porta socchiusa dall'ex marinaio. Dopo circa un quarto d'ora i passi del signor
Panko
risuonarono sulla scala, ma l'ometto non era solo. Rimorchiava con sé l'esimio e distinto Geremia Flintwink. Come state, caro signore? Salutò l'ex domestico, cercando di sottrarsi alle esuberanti manifestazioni d'affetto di Blandois. Ebbene, signor Arturo, eccovi nella famosa prigione dei debitori. Avreste potuto scegliere davvero meglio. Se Arturo aveva pazienza, Rigaud non ne aveva affatto. Prese Geremia per il colletto e scuotendolo esclamò. Al diavolo i vostri commenti. Datemi la risposta alla lettera. La signora Clennam non vi ha scritto, signor Blandois. Ha ritenuto che vi bastasse una risposta verbale, e il vecchio fece una pausa. Vi manda i suoi saluti e dice che infine, non trova eccessiva la vostra richiesta e vi aspetta quindi fra 8 giorni. Il 6° giorno degli 8 accordati a Rigaud era un'umida e nebbiosa giornata, Arturo debole con la testa pesante, aveva vegliato tutta la notte, ascoltando la pioggia cadere sulle pietre del cortile e pensando con nostalgia a quella che cadeva nei giardini e nei prati della campagna lontana. Il mattino spuntò grigio e triste. Arturo udì aprire il cancello per il pubblico e si trascinò alla finestra, mentre una donna rassettava la camera. Dopo un poco, mezzo assonnato, ebbe l'impressione di sognare e gli parve di essere in un giardino, i cui profumi fossero acuiti dalla rugiada del mattino. Fece uno sforzo per sollevare la testa dalle braccia appoggiate al davanzale e si girò. Sulla tavola, a fianco della tazza del tè, c'era un mazzo di fiori appena colti. Non ne aveva mai visti di così belli. Li prese, ne aspirò il profumo, poi tuffò le mani secche per la febbre fra i fiori freschi. Aperta la porta per chiedere alla donna chi avesse portato i fiori, non trovò nessuno. Sedette, si provò a bere il tè ormai freddo, ma non riuscì e si trascinò allora verso la poltrona, sempre fissando il fresco mazzo di fiori. Quindi lo stordimento svanì ed egli ricadde nel torpore del dormiveglia. Sognava ancora la rugiada e il profumo del mattino quando gli parve di vedere la porta aprirsi dolcemente ed entrare una piccola visitatrice, chiusa in un mantello. Poi l'apparizione aprì il mantello e apparve la piccola Dorothy, nei suoi poveri abiti di un tempo. Arturo si destò di soprassalto e lanciò un grido di sorpresa. Vide espresso nel viso tanto amato un sentimento di pietà, poi Amy si slanciò verso di lui e, posandogli le mani sul petto per impedirgli di alzarsi, si inginocchiò ai suoi piedi e pianse come la rugiada del cielo aveva pianto sui fiori. «Mio caro amico, sono tanto felice di rivedervi. Ecco, la vostra cara bambina è tornata. Ma vi vedo sciupato e dimagrito». Poi, mentre Arturo la stringeva al cuore, «Non m'avevano detto che eravate malato». Disse. «Come avete fatto a venire? E con questi vestiti?» Riuscì infine a dire Arturo. «Pensavo che avreste preferito vedermi così. Questi abiti li ho sempre conservati per non dimenticare. Ma non sono sola, ho portato con me un'amica». Volgendo la testa, Arturo scorse Maggie, col suo solito berretto a cuffia e con l'immancabile grosso cesto infilato sotto il braccio. «Sono arrivata solo ieri sera con Edward, l'ho mandato subito dai Plornish per avere vostre notizie e ho saputo che eravate qui. Avete pensato a me questa notte?» «Ho pensato a voi, piccola Dorothy, ogni giorno, ogni ora, ogni momento che ho trascorso qui», disse Arturo. «Davvero? Ero qui prima che aprissero la porta, ma non ho osato mostrarmi subito a voi. Temevo vi facesse troppa impressione. Sono rimasta commossa al rivedere la vecchia prigione, con tanti ricordi del mio povero babbo e di voi. Siamo andate dal signor Kidery, che ci ha condotte nella camera di John, voi sapete, la mia vecchia camera, e la abbiamo atteso fino ad ora. Amy non era molto cambiata, ma si era fatta più donna. Il caldo sole d'Italia le aveva leggermente abbronzato il volto, Arturo ritrovò in lei soprattutto l'antica profonda e timida tenerezza che tanto gli piaceva. Ora quella tenerezza assumeva ai suoi occhi un nuovo significato, che gli serrava il cuore. Amy si tolse il vecchio cappello e cominciò in silenzio, aiutata da Maggie, a rendere la camera più pulita e allegra possibile. Sparse intorno del profumo, poi tolse dal paniere dei grappoli d'uva e altri frutti, vivande fredde e bottiglie di vino. Arturo, rinfrancato, la guardava lavorare sorridendo e Amy, finito di sfaccendare, gli sedette vicino, accarezzandogli la mano senza parlare. La sua sola presenza era sufficiente a rendergli le forze. Certo l'amava appassionatamente. Così passò la giornata, ma la piccola Dorrit non lasciò che il malato parlasse molto e volle soprattutto che riposasse. A sera, nel lasciarlo, e mentre Arturo le stringeva teneramente la mano, gli disse: «Ho qualcosa da dirvi, ma non ne ho il coraggio. Bisognerà tuttavia che lo trovi. Anch'io, mia piccola Dorrit, avrei qualcosa da dirvi. Non lascerò più l'Inghilterra», cominciò Amy. «Mio fratello vuol viaggiare, ma io rimarrò qui. Egli mi si è molto affezionato e mi è riconoscente, perché l'ho assistito durante la sua malattia in Italia. Mi ha dichiarato che ormai posso fare ciò che voglio che, quanto a lui, desidera solo la mia felicità. Edward è a Londra per cercare il testamento del nostro povero padre e per prendere possesso dell'eredità. Mi ha detto che certamente io sarò stata ricordata nei lasciti e che, se non lo fossi, penserebbe lui a me, generosamente. Ma io non ho bisogno di denaro. A che mi servirebbe? A meno che non potesse essere utile a voi. Non mi sentirei mai ricca sapendovi qui, sarei la più povera delle povere. Lasciate che vi presti tutto il denaro che ho, lasciatemi provarvi la mia riconoscenza. Fatemi felice dicendomi: sì! E se non volete accettare ora, lasciatemi almeno la speranza che rifletterete seriamente sulla mia proposta, non nel vostro interesse, ma nel mio. Fatelo per me, solo per me. Mi procurereste la più grande gioia che potessi mai provare, quella di sapere che ho potuto contraccambiare le prove d'affetto che mi avete sempre dato. Non so dirvi tutto ciò che sento, ma non posso vedervi qua dentro, non posso pensare che siate rinchiuso fra queste tristi mura. né sarei per sempre disperata, non potrei mai ritrovare la mia pace. Ve ne supplico, prendete tutto ciò che possiedo. Fate che sia per me una benedizione l'essere ricca. Era più buio, quando Arturo l'abbracciò e le rispose dolcemente. No, mia cara bambina, non parlatemi di un simile sacrificio. La libertà mi costerebbe troppo cara, se dovessi pagarla a questo prezzo. Non saprei mai sopportare la mia vergogna e il mio rimorso, ma prendo il cielo a testimonio della riconoscenza e dell'amore che provo alla vostra offerta, pur rifiutandola. Se quando voi abitavate in questa tetra prigione, avessi meglio compreso, avessi letto più chiaramente nel segreto del mio cuore, se avessi visto la luce che vedo ora brillare nei vostri occhi, se in una parola vi avessi detto che vi amavo, non come una cara bambina, ma per offrirvi il mio nome, allora potrei rispondere in altri termini alla vostra cara offerta, pur vergognandomi di accettarla. Ma oggi, mia cara, non devo neppure pensarci, non devo scendere così in basso, né devo trascinarvi con me. Che Dio vi benedica. Io sono vecchio, molto più vecchio e più triste di quando siete partita. Ricevete questo mio abbraccio da Dio, mia adorata, voi che avreste potuto divenire ben altro che la mia cara piccola bambina. Vi prego, quando penserete a me, di vedermi solo come un vostro caro amico. La campana di Marshalsea suonò la fine della giornata. Arturo prese il mantello di Amy e le ricoprì le spalle con un gesto affettuoso. Ancora una parola, mia piccola Dorit, una parola che mi costa un'infinita pena, ma che ho l'obbligo di dirvi. È trascorso molto tempo da quando non avete più nulla in comune con questa prigione, mi capite, vero? Avete il coraggio di dirmi una cosa simile? L'interruppe Amy, col volto inondato di lacrime e levando verso di lui le mani giunte. Sareste capace di proibirmi di tornare? Ve lo direi, se ne avessi la forza, disse Arturo sospirando, ma non so privarmi per sempre della vista del vostro caro viso. Ma non venite troppo spesso, questo è un luogo triste, impuro, e io stesso ne sono ormai contaminato. Voi appartenete a un altro mondo ben più degno e avete avanti a voi un avvenire ben diverso e più felice. Maggie si sentì in dovere di intervenire, esclamando. Oh mammina, fatelo entrare in un ospedale, ve ne prego, altrimenti non ritroverà mai più la sua salute. L'interruzione servì a richiamare i due alla realtà e a ricordare loro che la campana aveva segnato la scadenza del permesso per i visitatori. Arturo accompagnò Amy fino in cortile e appena la giovane fu uscita il cancello si chiuse alle sue spalle, gemendo lamentosamente sui cardini.